Eccoci qua, ragazzi.
Buonasera.
Ciao a tutti. Vi ho dato fastidio il sabato e chiaramente mancava lunedì, perché anche lunedì siamo tornati a darvi fastidio come tutti gli anni, anche quest'anno, fino a giugno del prossimo anno.
Bisogna arrivare all'europeo, eh?
Sì, ci proviamo. Mi ha dato un appuntamento, primo appuntamento stagionale 2023-2024 di quei dei lunedì.
Nuovo format.
Nuovo format.
Nuovo titolo.
C'è una novità stasera. Adesso
Deportista,
ci arriveremo. C'è una novità, c'è un ospite da Inghilterra.
Super tutto, ospite.
Che adesso tu lo presenti, chiaramente.
Certo. Presente.
Però faccio prima un benvenuto a quei che oggi mi accompagna. Che è la mia spa oggi in radio,
oggi
che
sì,
sarà il nuovo acquisto di quelli del lunedì,
di quelli del lunedì, sì.
Quindi
sono
Nicola, Giacomo e Omero, che stasera che sì. Impegni non ci sono, ma che fanno parte dello staff del lunedì. Quindi ben trovato, un grazie ad Eva e
grazie anche
per
te, Nicola.
Diciamo questa avventura insieme.
Via, sono contentissima, sono carica.
Pronto a fare un po' di domande, un po' durante l'anno, pronto a fare un po' di domande.
Ah beh, certo, ma
a scatenarti.
Mi scatenerò. Vabbè. Mi scatenerò così.
E un ben trovato Emanuele, ciao Manu.
Ciao.
Primo
ciao.
Ospite di questa puntata 2024. Ma che hai portato
format
con te?
Ce n'avevo tanti, però alla fine, dopo ardua selezione, diciamo che ho
hai fatto un esame di lingue, no? Un esame di lingue hai fatto.
Peggiore. Fatto un corso
italiano e inglese,
vuoi inglese italiano. Inglese italiano, okay. Direttamente da con Ryanair
e ha tirato sopra la
radio. Comfort. Tu prendi, vieni con aerei con carburante o senza carburante?
O lo paghi il
Deltaplani.
No, comunque Gian Maria Bambini direttamente da Londra, grande esperto di calcio inglese,
femminile.
Soprattutto femminile.
Giustamente, anch'io
però guarda, a volte anche con la coda dell'occhio, con la coda dell'occhio segue anche un po' la Premier, insomma, di cui parleremo, il Brighton di
ci manda fuori lui.
Comunque lui è qua, è arrivato,
è anche un nostro, anche un mio amico, Giovanni.
Si faceva anche il fantacalcio
sì,
una volta.
Ma tu mi ricordo che lui, infatti nel fantacalcio poi tu è l'ultimo o
il
lui?
Il fantacalcio è finito, era sempre lui dietro di me.
Tu eri sempre ultimo.
Io ne ho 20 tanti.
Sorry.
È finito tutto. Quindi stasera l'abbiamo, insomma, come ospite, ci parlerà un attimo della sua esperienza calcistica di analista.
Analista mi piace.
In Inghilterra.
Poi parleremo
di Serie A, di Champions, di altri del volley maschile.
Ma presentiamo questa nuova rubrica dei lunedì, no? Che inizia
lunedì, sì, è
da
ideata,
stasera,
diciamo,
vai.
Nuovo format, due volte al mese, tutti i lunedì, ogni due lunedì, 20:30, parleremo di sport a 360 gradi, di quello che è lo sport professionistico.
Inviati da Germania,
Spagna, inviteremo chi invece fa sport a livello amatoriale con un occhio sempre però è quello che succede a livello dei grandi, insomma.
Che poi Eva è un tizionista, no?
Ah sì,
quindi solo sport e... anche lei, ma ecco, questa è una puntata demo, insomma.
Demo, sì.
Salutiamo. Aspetta, andiamo con la musica, iniziamo subito.
Iniziamo con una domanda a Giovanni, magari. Scaldiamo poi.
Sai che poi
puoi
finire a ti mena.
Dopo si mette un po' di musica e poi si inizia a parlare anche
di vai. Fai prima una per un pe.
No, volevo chiedere a Giovanni, insomma, tu so che segui con nel dettaglio il calcio qui in Italia, anche perché qui in Italia, insomma, qui abbiamo una donna poi stasera,
esatto,
insomma,
bello.
Il calcio ovviamente in Italia tradizione elementi maschili. Però da quest'anno anche il mondiale è stato seguito, il campione italiano viene trasmesso,
la nazionale femminile,
c'è la nazionale femminile ha partecipato e Giovanni mi diceva, insomma, che in Inghilterra invece è diventato un campionato di primario, insomma, cioè nel senso con tanti spettatori, livello anche tecnico interessante. Quindi spiegaci un attimo qual è la sensazione, insomma, nel senso l'approccio, anche l'aspettativa del pubblico.
Lui potreste fare una televisione sportiva, tu il presentatore e lui che è opinionista.
Esatto.
Da vivo siete spettacolari.
Sì, però retribuiti a 2500.
Io dopo quei soldi non ce l'ho, quindi non posso garantire.
Ma anche senza ricevuta.
Se ce l'ho idea, vedo. Però adesso che sotto non ce l'ho.
Così,
anche dei voucher.
Vabbè, raccontaci un attimo l'approccio. Dici un attimo, insomma, è divertente, tecnicamente già... Siamo già a un livello interessante oppure ancora siamo a qualcosa, insomma, rimane ancora un po' distante, insomma, di quello che è l'approccio invece al calcio maschile, diciamo.
Ah, perfetto. Io, guarda, sono stato presentato come analista, ma di fronte a due giganti come il Nicola, il Master Pichi, sento veramente piccolissimo.
Grazie a voi per essere venuto.
Allora, io ho iniziato a seguire il calcio inglese femminile circa 7 anni fa. Quando
ho un ventaglio
44 gradi, notizie di repertorio.
E quando diciamo c'è iniziato, diciamo, un po' la svolta in Inghilterra, quando le squadre hanno iniziato a aumentare di numero, ora sono attualmente 12.
Mm-hmm. E Lega, la prima Lega,
si chiama la Super League. Benissimo, due ventagli, uno a sinistra e uno a destra, quindi
siamo organizzatissimi.
Potrò fare una performance.
Siamo 22 anni.
Puoi anche pagare per turno, tanto non c'è la telecamera, quindi puoi anche battere uno se vuoi, la telecamera non c'è.
Allora, giusto per fare un preambolo di come poi si è sviluppato anche l'affluenza agli stadi e l'interesse, principalmente le squadre di Serie A, di Super League. E giocano in stadi, non negli stadi ufficiali, certo. Quindi in stadi dove possono accogliere all'incirca massimo 4, 5 o 7 mila spettatori, e in alcuni casi riescono a raggiungere anche questi numeri e quindi fare anche il pienone. E da qualche anno a questa parte, in particolar modo con la finale di FA Cup, hanno iniziato a disputare.
Chi l'ha giocata?
La primissima, non mi ricordo, io quello che sono andato a vedere anni fa fu con Chelsea, il Birmingham e Manchester City.
La seconda squadra di Birmingham, che la prima è la Aston Villa.
Esatto,
la
bravissimo.
Di Birmingham.
Esatto. Ora il Birmingham gioca in diciamo in Serie B, che viene chiamata la Championship. Quella che è stata la mia prima esperienza è stata fantastica, perché tutto mi aspettavo meno un'affluenza di quel tipo. La prima partita vide oltre 30.000 persone ad assistere alla finale.
Faccio subito una domanda, intervengo, ma prego. Il pubblico è un pubblico anche femminile o prettamente maschile, nel senso quello che poi nei 30.000 quindi ecco,
questa è una buona domanda. In realtà è una infatti ti ho presentato come master. In realtà è molto variegato, quindi dai ragazzini agli adulti, famiglie, quindi è molto molto trasversale, diciamo, non c'è una sezione particolare. Forse Mario attualmente un pochino più femminile, ma ci sono tanti uomini che seguono il calcio femminile.
Sì, anche molti osservatori, nel senso, immagino, cioè, quindi pubblico professionale, insomma, chi segue a livello anche tecnico. E differenze sostanziali quindi col calcio maschile, al di là dei ritmi, immagino, chiaramente, però tatticamente, per esempio, perché io non sono un grande appassionato di calcio femminile, infatti non ho mai approfondito, quindi non ho visto.
L'Italia, forse anche le televisioni stanno cominciando un po' a interessarsi.
Sì, la 7, per esempio.
Anche Sport Italia.
Parliamoci chiaro, insomma, di essere obiettivi. Quindi volevo chiedere a Giovanni, insomma, le differenze secondo lui anche a livello tattico. Insomma, tu sei stato... Dimentichiamoci che qui, ragazzi, ora perché lui ha fatto guardaligne C1,
Ah,
diciamo.
Non è che faceva
non volevo dire, ma ha fatto bene io, assolutamente. Quindi.
Cioè, quindi, insomma, è uno che il calcio l'ha visto. L'ha visto anche dall'interno, masticato sul campo, su campi della C1 degli anni 2000, non questa, la C1 da adesso vale tutta, 20 volte di meno.
Meno della metà.
Quindi volevo chiedere se a livello tattico qual erano le differenze secondo te sostanziali, insomma, per capire se c'è ancora margine da quel punto di vista lì per riuscire ad arrivare ad un livello anche competitivo, insomma, perché insomma il calcio mondiale oggi a livello tattico è abbastanza elaborato. Quindi
fermo restando che a livello atletico, ovviamente, in qualsiasi sport ovviamente c'è una differenza di prestazioni. dal punto di vista tattico non ci sono enormi differenze, perché comunque ci sono sia allenatori uomini sia allenatori donne. Considera la squadra campione d'Europa, il Barcellona, ha un allenatore uomo. È stata una squadra assolutamente tra le più forti, se non la più forte a livello europeo. In campionato ha avuto un'imbattibilità per circa 2 anni e mezzo.
Barcellona.
E in Inghilterra il Chelsea, che sta veramente la prima squadra negli ultimi anni, ha vinto ripetutamente campionati e anche finali di FA Cup, e l'allenatore è una donna. Quindi essendo la prima squadra inglese, o tra le prime, assieme all'Arsenal e ora l'emergente Manchester United e City, il calcio qualitativamente è molto molto alto. Ovviamente è sempre apportato alla performance fisica. Quindi principalmente puoi vedere le squadre più forti, sia a livello europeo che nazionale, giocano tranquillamente con 3-4-3. Un 3-4-1-2, praticamente allo stesso
molto
modo
vicino all'evoluzione del calcio oggi, insomma, sono quelli modi passati. No, però mi sembra che lei voleva intervenire sull'aspetto atletico.
No, è vero, magari le donne sono
mi sto riposando.
Le donne ovviamente sono
grazie Nicola, ci vai a fare 3 caffè.
Vai.
Le donne sono ovviamente, hanno una corporatura diversa rispetto a quella maschile, però voglio dire, sono comunque molto potenti, io lo vedo. Ora, come biologa nutrizionista, so che la composizione corporea è differente tra i due sessi, però insomma penso che un match tra uomini e donne, forse per gioco, ora dico una cosa molto da profana, quindi non è scontato che vincano gli uomini.
Allora, tu parli di, scusa,
calcio.
Di calcio. Dopo ti volevo chiedere invece a livello atletico se ritieni che ci sia uno sport invece in cui probabilmente quello che dicevi proprio a livello biologico potrebbe favorire più la donna rispetto all'uomo. Questo io faccio amatoriale, sono un ciclista amatoriale, e so che lì effettivamente a livello di prestazioni ci sono delle differenze abissali tra uomo e donna, anche a livello
di ciclismo
per esempio, a livello proprio di prestazione. Volevo chiederti se invece tu ritieni che ci sia uno sport magari particolare dove al di là della risposta che devi dare a lui sul calcio, insomma.
Io avevo detto un paio a voi, ma so
l'intervento che doveva fare lui.
Ma probabilmente allora sicuramente, vabbè, tu dici la pallavolo, infatti bypasso un attimo la domanda perché volevo chiedere una cosa.
Come no?
Certo. Noi in Italia siamo abituati agli sport femminili, nel senso, io almeno mi capita, io che non seguo lo sport, però apro una TV o qualsiasi mezzo mediatico, vedo sport femminili, pallavolo, pallacanestro, basket.
Certo.
Perché il calcio femminile è più, diciamo, ostacolato in questo senso? Un fatto culturale ovviamente, ma perché secondo te?
In Italia te posso rispondere io, lui te può rispondere in Inghilterra.
Ma tu in Italia e lui in Inghilterra.
Sì, rispondi prima in Inghilterra.
Vai.
Poi...
Ma in Italia credo che sia più un fatto culturale, ancora mentalità un po', se si può dire, maschilista.
Sì.
Quindi più che dello spettacolo o altro, perché comunque a parità di leghe, la Super League femminile è seguitissima, ma non solo in Inghilterra, ora con le piattaforme digitalizzate, con le semplici app, che sono veramente veramente tante, partite tipo della Chelsea, dell'Arsenal, delle squadre più, più blasonate, importanti e quelle storiche, vengono viste in tutto il mondo. Addirittura per alcune partite ci sono fino a 200.000 contatti in tutto il mondo per una stessa partita, o 150.000.
E sono pochi, eh.
Considera magari quella di una partita che verrà vista nel Stamford Bridge, verrà disputata a Stamford Bridge o all'Emirates con 50.000 spettatori o 60.000 spettatori. In giro per il mondo ci sono altre 50-100.000 persone che guarderanno quella partita, o se non sono di più. Il mondiale femminile ha avuto circa, forse mi confondo con i numeri, farò una sottostima, ma ha avuto quasi 1 miliardo di visualizzazioni in totale il mondiale femminile.
Quindi diciamo, cioè, credo che la risposta
al confronto di quello maschile, si parla di miliardi tutte quante le partite, di moltiplico per 6 o 7 a 1, ma comunque sono veramente veramente tanti spettatori in tutto il mondo, sia per quanto riguarda il mondiale, che comunque ovviamente è una competizione particolare, ma anche per quanto riguarda il campionato. E se posso rispondere alla tua domanda, a livello fisico comunque le differenze a livello di resistenza o di potenza, comunque le differenze ci saranno sempre. Se tu prendi se vogliamo prende in considerazione l'aspetto fisico di per sé, quindi prendere in considerazione l'atletica leggera, 100 metri piani, c'è una differenza di quanti secondi tra il
record mondiale, una differenza abissale. C'è una differenza di un secondo e oltre un tre
secondo.
I record del mondo sono 9,58, 10,49, che poi tra l'altro è uno dei record più imbattuti della storia, e quindi è già molto basso, la differenza è tanta,
è tanta.
Su 100 metri in secondo,
su 10 secondi è tanta.
Guardiamo la resistenza, la maratona,
sulla resistenza maratona è uomo, tantissima, seppur negli ultimi anni, per esempio nell'atletica, che io seguo molto, ci sono delle atlete keniane, perché lì hai un discorso di DNA che con gli allenatori, con gli allenamenti, con i programmi di allenamenti europei, stanno diventando dei fenomeni. Ci sono delle keniane, ma anche donne con più di 3 figli che corrono con dei passi spaventosi,
le falcate,
e stanno migliorando proprio tantissimo quell'aspetto che dici te. Però è chiaro che la differenza è tanta, insomma, meno per esempio nei lanci, nel peso, nel giavellotto, nel
esatto,
martello, dove
negli sport meno aerobici, forse
negli sport
meno aerobici, vabbè, è una definizione un po' strana, però rispetto alla corsa, forse uno sport come basket o questi sport, o pallavolo, magari sono un po', diciamo, sì, ci vuole resistenza, però lì c'è anche una prestazione di bisogna essere attenti, slanciati, scattanti, non direttamente legati a...
Volevi chiedere qualcosa?
No, dice l'aspetto culturale, incide l'aspetto culturale,
sì, che
no?
Giustamente questo stava dibattendo.
Pensando anche a pallone in generale, come sentito in Inghilterra, no? Sapete, anche ai giovani, no? Adesso...
Sì.
I giovani che devono lanciati, no? Vedi anche nazionale, in Italia, no? Leggevo tempo fa che Lecce, una squadra di Serie A, la primavera di Lecce, facevo un'indagine fra i vivai delle squadre italiane, più della metà dei vivai di Lecce è formato da calciatori stranieri, differenza in Inghilterra, no? Che sono i giovani anche a 17-16 anni, quindi c'è una differenza culturale. Adesso facciamo una scusa più generale, sicuramente fra Italia e Inghilterra, né concepire e né gestire in modo il parere.
A livello culturale è ampia, insomma, è sempre stata, insomma, poi l'Inghilterra per cultura è sempre stata abbastanza invece molto conservatrice, insomma,
sì.
Riguarda altri sport come il tennis,
sì,
Wimbledon,
infatti.
Che insomma rimane ancorato a un rituale, per quanto sia bellissimo, insomma. E, però sulla domanda sua, sì, probabilmente è un problema di... un problema, chiamalo problema,
no,
è un discorso di tradizione.
Adesso dico una cosa, parlo così in modo molto... cerco di ricordarmi qualche cosa, ma a scuola noi ci facevano fare pallavolo,
certo,
e basket, appunto, poi c'era il nuoto, la piscina, però ora prendiamo questi due sport. A voglia tu quante ragazze giocavano, giocano a pallavolo in modo, diciamo, che è stato integrato, no, nell'educazione fisica a scuola. Il calcio è una prerogativa maschile in Italia, o sbaglio?
Sì,
cioè,
sì,
nasce
sì,
proprio sì, così, per qualche motivo...
Quindi tutto quello che ha detto lui, secondo me è vero, è giusto, c'è un aspetto legato a quella che è la tradizione un po', sì, un po' maschilista, non mi piace nemmeno come lettura, però il resto
però
è un po' così.
Una ragazza che gioca a pallone, ancora noi la guardiamo in maniera un po' noi.
Sì, c'è il livello di popolarità, sai, il calcio purtroppo, bene o male, insomma, resta lo sport nettamente più popolare in Italia, insomma, cioè non c'è confronto, proprio con, al di là della Ferrari, no, che è uno appassionato della pallavolo adesso che sta vivendo un momento di ritorno dei grandi campioni.
Cosa parla, sta
negli anni 90
basta, stanno un pochino, no? Qualche volta e vanno questo primato di visibilità a pallone.
Beh, la pallavolo adesso noi abbiamo, infatti, lì due parole, pelle. Insomma, si sta vivendo un'età che è destinata
Michetto,
a far
sognare, assolutamente.
Si sta ritornando a recuperare gli anni 90, insomma,
assolutamente.
C'è una squadra adesso, la nazionale italiana, una squadra giovanissima, con il capitano che ha 27 anni. Destinata, che ha perso l'altro giorno la finale europea con la Polonia, che è altrettanto forte.
Sì.
Polonia, per esempio, per fare un esempio, movimento pallavolistico che fino a 20 anni fa non esisteva, oggi giocano tutti a pallavolo. Tutti, cioè è diventato lo sport nazionale, squadra che ha formato i più forti talenti ed è attualmente la più forte squadra del mondo.
No,
dipende, secondo me, molto dal fatto che dipende, cioè il fatto popolare, cioè se in Italia il calcio diventa un po' più popolare, il calcio femminile prenderà inevitabilmente piede, anche per poi la pubblicità, il marketing, eccetera, comunque vanno dove riesce a fare fatturato, cioè non è che guardano troppo la mentalità culturale, cioè conta più il fatturato poi in un secondo momento.
Aspetta, vai.
Forse
come evoluzione.
In realtà è forse quella la differenza, è la differenza culturale che poi porta alla fine al fatturato, perché c'è più
certo.
Quindi qua in Italia
sarà
molto molto più lenta questo progredire verso quella direzione.
Cosa mi ha stupito noi quando Giovanni mi mandava i video di qualche partita di femminile, era come sempre, come in tanti stadi in Inghilterra quando che giocano noi partite della Serie A, della Premier League, della Champions League, e ha non solo tanto pubblico ma ha compostezza, no? E ha oltre tanto pubblico, no? Educazione sportiva,
anche stile
sì sì assolutamente sugli spalti, oltre a tanto pubblico, però proprio no, e a bellezza ne vedevano partire
dopo la Thatcher, lo stile British prima della Thatcher invece
si ritorna lì al fattore culturale.
Il Pakistan su web la Thatcher, quindi Italia,
si torna lì al fattore culturale,
vediamo la Thatcher, no?
Sì. Dopo la chiamo
su WhatsApp,
prossima puntata.
Comunque interessante, è venuta fuori invece una bella triangolazione anche col discorso atletico, e comunque io al momento non assicuro che guarderò il calcio femminile,
no, assolutamente, però
ti prometto che entro l'anno
posso terminare e finalizzare la domanda. Si ritorna lì al fattore culturale. Allora, io ho visto alcune partite in Inghilterra, da Londra a Liverpool, non tantissime ma diverse. C'è il piacere di andare allo stadio, perché non succede assolutamente nulla, e se mai dovesse succedere qualcosa è meglio di no. In Italia è il contrario,
certo,
quindi c'è anche un ambiente molto più rilassato, che sicuramente si è proiettato anche nel calcio femminile, quindi c'è il piacere di andare a vedere una partita. Inoltre nel calcio femminile c'è anche, è molto, forse anche più rilassante del calcio maschile, dove ci sono costantemente discorsi di sponsor, di soldi, e il calcio femminile ancora non è stato toccato, diciamo, ancora in un certo senso rimane un po' puro, per cui Forse proprio per questo che c'è stata questa evoluzione anche in termini di interesse per il calcio femminile.
Perché non so se in questi anni ti è capitato anche di vedere qualche partita di Premier maschile, però l'aspetto della piacevolezza di strutture, insomma, che non sono paragonabili alle nostre, c'è anche nel maschile.
Assolutamente.
Cioè, nel senso, oggi, cioè, andare allo stadio in Italia, prendi nella migliore ipotesi il tetano.
Sì.
In seconda battuta, e dice a Sassuolo, noi siamo andati a vedere Empoli Atalanta a 60 euro in gradinata. Empoli Atalanta, cioè con la pista d'atletica, gli steward che non si vede niente, che
sentiamo,
ti goccia la
goccia
sul goccia a Londra, all'Emirates dell'Arsenal, vai a vedere una struttura che io sono stato a Amsterdam, per esempio,
poi,
a vedere, a visitare,
ma non solo,
il museo
poi
dell'Ajax,
solo,
all'Amsterdam Arena,
sono andato,
poi,
vai. Sono andato in nello stadio del Crystal Palace.
Ah, Londra.
Tre o quattro volte, qualche anno fa. Il Crystal Palace è una squadra medio piccola, lotta per retrocedere, alcune volte ha fatto dei campionati discreti, arrivando a metà classifica o appena oltre. E sono andato a vedere una partita del Reading, in Serie B.
Sì.
E sono veramente ben organizzati, a parte che sono tutti coperti, quindi tutti quanti gli spettatori possono veramente godersi la partita. E in più c'è la ricezione dei tifosi, quindi con all'interno bar, paninerie, dove prima, durante e dopo la partita uno si può...
Quindi non c'è come in Italia quello che ti lancia il ketchup, quello dog che ti lancia
poi,
la senape.
Guarda, ma poi c'è, ritornando all'Emirates... per alcune partite, per alcune squadre è difficilissimo trovare i biglietti, perché c'è una specie di graduatoria,
meno un formato.
C'è una graduatoria,
devi avere una tessera,
membership, e acquisti punteggi quando riesci a prendere un biglietto, quindi sei una specie di lista di attesa. Se sei fortunato riesci a prendere il biglietto, ma se non poi devi prendere punti andando a vedere la stessa squadra in altri stadi, quindi fuori casa.
Mi viene in mente una cosa, poi andiamo con la musica.
Ma sono arrivati a quel punto perché piacevole, sì, è un punto che impensabile, ma sono arrivati a quel punto perché guarda, un amico mi ha chiamato a ottobre l'anno scorso per andare a vedere Chelsea-Arsenal a marzo, ok? A settembre, ottobre, gli unici biglietti rimasti non erano inferiori ai 400 euro da 5 mesi prima.
Chiaro che dopo,
quindi la richiesta è enorme.
Apro una parentesi, Nicola, su un discorso più nostro. È chiaro che dopo i fatturati anche della Premier che hanno portato,
vediamo che
Nottingham
Forest, che è tornato, arrivato in Premier League, ha speso 70 milioni nel mercato.
Sì, lì c'è una redistribuzione, in Inghilterra c'è anche un discorso banalissimo delle redistribuzioni di diritti televisivi, che in Italia non siamo riusciti a fare, con lei che magari è fuori dal contesto, ma qual è il problema del campione italiano degli ultimi anni, gli ultimi 15? Perché c'è la Juventus, l'Inter, i diritti televisivi
pochi
in Inghilterra li ridistribuiscono in parti uguali per tutte le squadre,
sì,
che compartecipano alla creazione di un valore, che è quello della Lega. In Italia vengono ridistribuiti in base al tifo che tu hai, alla tradizione, alla capienza, al valore della squadra, ed è ovvio che il valore della Serie A negli ultimi 15 anni ha perso totalmente piede rispetto all'Inghilterra, che invece permette, grazie ai fatturati di queste squadre,
sei in figlio di spendere una barca, no, tanti
sì,
soldi,
ovviamente troppi. Cioè,
sì, vabbè, però una differenza
abissale. Non è che se
sono
giudizi morali,
però c'è una differenza abissale.
Considera che l'Arsenal ha preso Rice quest'anno a 125 milioni. Insomma, centrocampista che in Italia negli anni 90 probabilmente faceva panchina.
Rice
in Italia non giocava negli anni 90. Insomma.
No, una cosa, parliamo con la musica. Wembley fu buttato giù, stadio di Wembley, fu costruito, un programma è stato costruito, no? È un altro stadio. Se penso che in Italia, a Milano, si discute da 10 anni, 20 anni di fare uno stadio, uno per Milano e uno per Inter, sono cambiati i sindaci.
L'ha fatto la Juve, l'ha fatto il Cagliari.
Ma vedi, parlando di cultura, anche a differenza, in Italia si investe sui stadi e società hanno la possibilità, forse anche la libertà, di investire. In Italia non è così, dimmi se sbaglio, eh.
C'è anche un altro aspetto dello stadio di Wembley, non è stato un investimento solamente per il calcio. Lo stadio di Wembley, cioè proprio il sito, lo stadio, sì, di Wembley, ospita tantissimi eventi. Per cui è stato un investimento proprio a prescindere,
la
quasi
città, diciamo.
Non solo per, esatto, è un investimento ai fini di lucro per ospitare tanti eventi. Quindi forse si ritorna lì anche dal punto di vista culturale, c'è cioè un progetto non con i paraocchi come potrebbe essere qua in Italia, ma un progetto a 360 gradi. Quindi sì, vai sul sito del Wembley Stadium e puoi prendere i biglietti per tutti gli altri eventi.
Chiaro che
costano tantissimo, tra l'altro, alcuni biglietti.
Chiaro che qui con gli stadi c'è un aspetto speculativo che là di cui non si parlerà,
no,
anche
no,
perché non ci sarà né competenza né tempo né voglia né eccetera. Metti la musica che è meglio.
Probabilmente questo interesse per stimolato questo interesse per il calcio femminile proprio perché poi hanno accolto le partite di campionato anche negli stati ufficiali. E io ovviamente sono partite di cartello, però se vai a vedere un Chelsea Arsenal dove sono stato anche io, gli spettatori erano quasi 45.000. Arsenal Chelsea quasi 60.000. Champions 50.000 per il Chelsea con il Barcellona e 64.000 Arsenal Wolfsburg.
Mamma mia,
quindi c'è proprio il piacere anche di partecipare.
Andiamo con la musica.
Che metti?
La New Age del gol.
Vai, dai, riportiamo
indietro nel tempo, no? Tanti anni fa.
Dopo si parla.
Oggi parlo del posto di Romeo, sì.
Ci piace.
Del calciaccio italiano.
Sì.
Mamma mia, brividi la.
Eccoci qua, hai visto? Che cazzone. Ti batti qua, visto che cazzone che poi. È Kasser, non è acqua.
Come fai a
scegliere? Ci hanno visto lungo gli 883.
Stanotte se non ho dormito, sento i cazzoni. No, ho dormito un po'. Poi parliamo.
Sì,
ci appare la giornata, dai,
calciaccio,
dai,
serie,
dai,
il calciaccio italiano.
Da che parte? Da Gubbio, no?
Scherzo. No, se parte dall'Inter, partiamo dall'Inter.
Vicenza
è nettamente più forte. Il campionato, secondo me, è finito.
Chiuso, perfetto.
Chiuso a settembre.
Chiusa la trasmissione.
Prima
a settembre.
Si ritorna e si ritorna a Ronaldo Giuliano.
Leno parte da lì.
Bambini faceva il guardaline già Andrea.
Finale anni, che non so se
no, vabbè, Serie A è ripartita, Nicola. Dammi anche il giudizio te, insomma, da tifoso, da osservatore.
Ma non aspettavo un 5-1 così de Inter.
Ma no, a parte il 5-1, insomma, l'Inter sta preso
in questo momento è in forma.
Insomma, secondo me la squadra è costruita meglio negli ultimi 5 anni.
Forse non ha un bombe.
Non è riuscito a prendere il centravanti, però è una squadra che da Conte in su,
la squadra
è una costruita meglio.
Alternative ci sono.
Insomma, l'anno scorso poi finale di Champions, non so se l'hai
con
vista,
Mazzel City.
Ma sicuramente l'avrei vista.
L'ho vista.
L'hai vista? Dove è il pub?
No. a casa un pub
inglese
distratto
sbagliavo quei gol. No, non mi aspettavo un Milan così, no? Perché prima di giornata Milan è andato bene, si diceva che a Paide Inter,
sì, Napoli. Il Milan è anche la squadra che ha speso di più nel mercato,
sì, appunto,
quest'anno, quindi se vai a vedere i dati è la squadra che ha speso di più, la squadra che ha probabilmente i tre giocatori più forti nei loro ruoli. Leao, che probabilmente è il giocatore di riferimento di tutta la Serie A, Magnan, che è il portiere forse
e
Teo, che è uno dei terzi sinistri migliori. Quindi insomma tutto questo ridimensionamento è una squadra che negli ultimi anni ha vinto un grande scudetto 2 anni fa con una squadra
il migliore
inferiore. Teo, sì, ma Teo è terzino, insomma, che con i numeri
portoghese,
che la Premier eccetera poteva anche andare, no, francese, Nico.
Ah, pensavo Leo. Non mi confonde.
Confonde forse la tattica leggera.
Sì. No, però
il calcio femminile.
Leo
un
po' io.
No,
quindi niente, secondo me Milan, insomma, si deve dare una svegliata, anche perché c'è un girone di Champions difficile.
Ma c'è Newcastle,
Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain.
Non ce la faccio.
Quindi, insomma, sono finite le scuse, ha speso tanto nel mercato, l'Inter è 7 parametri 0, Turam centravanti,
difensore al palco della Juventus.
Al fantacalcio, una bestia, ha fatto 2 gol, uno con la Fiorentina. e quello rientrare nel derby eccezionale, secondo me è un grande acquisto.
Poi, e poi ci godiamo anche la panchina, perché comunque anche ottimi serve,
sì,
no?
Il roster dell'Inter, il Quadrado, la profondità della rosa, Augusto, tra Frattesi comunque lo stesso.
Che mi fa Frattesi o Barella secondo te?
No, vabbè, Barella è campione d'Europa. Fai si gioca non insieme. Dimentichiamoci, insomma, l'Italia ha vinto un europeo, che poi i mondiali non li fai, gli europei forse.
Forse ce la fa, forse ce la fa. Con Spalletti ce la fa.
Un europeo, no. E volevo parlare dell'europeo anche di un giocatore che finalmente gioca nel suo ruolo, che è Chiesa, che finalmente fa l'attaccante.
Infatti, Coazio, mio in campo, se ne ha
facendo la differenza. Spero che nella nuova Italia di Spalletti, Spalletti pensi a farlo giocare in quella posizione, anziché farlo giocare negli esterni, dove disperde corse e rincorse.
Gli attaccanti più forti di Chiesa non ce ne stanno tanti.
No, secondo me è il miglior giocatore italiano, non si discute, ci ha fatto vincere un europeo. So che Riccardo Cerami, che ci ascolta, non è il...
Salutiamo, ciao Riccardo. Sicuro. No, ma ti aspettavi una Juve così e poi sono andato a lottare per lo scudetto di fuori dell'Inter Napoli? Che
no, può sicuramente lottare per lo scudetto, però non è che sia una Juve che ha una profondità di rosa eccezionale. Insomma, sicuramente ha trovato una quadra. Allegri non fa il allenatore che mi è mai piaciuto,
avrà meno impegni, quindi
non fa il coppe
perché i bilanci poi alla fine, insomma,
qualche numerino è sfuggito,
qualche numerino sfugge, visto nella colonna di destra.
Succede.
Plus Valenza, vabbè, dai, insomma.
Plus Valenza regolare.
Qualche miliardo in più,
ragazzi. Plus Valenza da 6 in su. Da 6 in su sono tutte, sono sempre state uguali.
Sai, scrivi matita, poi cancelli, poi Plus Valenza.
Su Word scrivi bilancio.
Non salvi.
Lo fai su Excel, se lo usi come me, rischi, perché io Excel lo uso come tabella per gli ordini.
Lista della spesa.
Io ti giuro.
Come lista della spesa,
poi magari arriva la moglie, c'è l'Excel, Discord,
la
10 miliardi.
Facciamo
cancellare.
Che Pogba, no?
Pogba. Ah,
veramente è un genio, no? Cioè...
Sì, devo dire che è un genio. Ascolta, 6 milioni senza
giocare quasi mai.
6 milioni in lockdown, insomma.
Non era tutto. Massimo rispetto. Poi quanto prendevate il lockdown? Quanto prendevate voi il lockdown? Più
soddisfazione. 100-200 euro l'ordine al mese.
Quindi più
no, allora, però... ritornando serio sulla domanda della Juventus, squadra che secondo me ha trovato una quadra, ripeto, Allegri, che è un allenatore che non mi piace, l'unica cosa che sa fare è trovare le quadre in determinati momenti. La trovò qualche anno fa col 4-2-4, ti ricordi Mandzukic a sinistra, i due mediani, e arrivò in finale di Champions,
assolutamente,
quasi forse a Berlino col Barcellona, forse meritava anche,
cioè, fosse un Juve,
meritava, eccetera. E quest'anno ha trovato questa Formula 2 con Vlahovic finalmente centravanti,
e Chiesa
fare quello, e Chiesa seconda punta,
e poi non fai Coppa, che hai perso,
poi si è liberata di parecchio. Tutti di tutto il reticolo dei Bonucci, dei giocatori, eccetera.
Beh, Bonucci
è abbastanza giovane, l'anno scorso ha lanciato un paio di giovani,
Mietti,
Fagioli, Cambiaso a sinistra, che non è a sinistra. Adesso in Italia, Giovanni, devi sapere, sono solo esterni sinistri, Marco, Cambiaso, Biraghi.
Già lo so, mette sulla sinistra e basta. No, tipo che ne avevo legata a Bonucci, che insomma è andato giù pesante. No?
Ecco, cosa ne pensi? Non so se hai seguito Giovanni, non so se hai seguito. Dopo quante presenze Bonucci ha fatto?
Non lo so, ma penso una vita.
Insomma, è stato mandato fuori squadra e lui ha fatto causa per mobbing.
È stato acquistato in una squadra tedesca.
In Germania, una squadra che fa la Champions.
Non è BI, no? No?
Però a volte nel calcio ci sono queste cose,
anche nel calcio c'è il mobbing, quindi non basta.
Sì, ci sono stati casi, ma sai, in questo caso devi capire un attimo il comportamento del giocatore, le scelte della società.
Io pensavo,
Bonucci era un po' agiate e paine, perché è stato mandato via per la superiorità.
Sì, però è andato a giocare, ecco, su una squadra che fa la Champions. È vero che poi ha avuto tante presenze Bonucci, insomma, con la Juventus è stato titolare, ha fatto una finale di Champions 2 probabilmente,
però
un trattamento non al di là che Bonucci non è che sia madre Teresa
che andò
un anno campionato a Milano,
andò con Milano a giocare, quindi voglio dire, non è che è stato un santo anche lui, quindi insomma, no.
Vabbè, è stato un po' strano,
salutiamo Bonucci, ci ascolta,
Bonucci non è che ci stai,
però campa lo stesso.
E quindi della Juve si è detto.
Napoli?
Napoli è grande illusione, secondo me. Grande illusione, ha dato via Spalletti, ma perso Spalletti De Laurentiis, si è dimostrato come al solito
molto rigido,
padre padrone asettico, arido, secondo me, perché tu col progetto dell'anno scorso, dopo un anno, non so se in Inghilterra l'avevi seguito, il Napoli ha fatto un campionato eccezionale, una città riportata ai fasti del Maradona, dopo non te lo so quantificare, città in feste, c'è una cugina, c'è tanti amici a Napoli, c'è proprio festeggiamento,
c'è anche un Napoli, anche
l'anno dopo non trovi l'accordo per proseguire un progetto con un allenatore che poi, per carità, è arrivato al nazionale, allenatore che aveva riportato entusiasmo, anche perché poi a livello tecnico hai perso Kim e
Spalletti,
basta, e hai tenuto Osimhen, quindi alla fine è l'interruzione di quella,
e ha perso un altro,
di quel,
altro
nodo, di quel, di quel movimento un po' magico che era un pacchetto che avevi ricreato l'entusiasmo con la città,
ha perso Giuntoli,
il sud,
direttore sportivo,
ha perso Giuntoli, perché vedi che poi le persone anche in uno sport dove contano i soldi contano tantissimo. E De Laurentiis io non lo capisco, insomma, malgrado sia un allenatore, un presidente,
che allenatore sempre
bilanci regolarissimi, cinema,
forse
come lo titolo, no, Quaiazzo,
come lo titolo, penso il cinema.
Ma forse proprio quello, che non, per tenere i bilanci in ordine non ha un po' fermato questo progetto,
perché
ci sono alcuni giocatori che aspettano il rinnovo e forse non arriverà.
È vero, però
giocatori
è vero
chiavi che magari sì, hanno fatto un grandissimo campionato, però ancora hanno dimostrato, però sono comunque giocatori importanti.
È vero che comunque è verissimo quello che dici, perché effettivamente quando tu tieni poi un giocatore, è chiaro che nel calcio se tu fai, vinci uno scudetto col Napoli, c'hai il contratto che ti scade, devi rinnovare, è sempre stato così, è stato per i Maldini, per i Bergomi,
se tu vinci lo scudetto,
il contratto te lo rinnovo, quindi De Laurentiis lì è proprio,
però lui non pensa così,
però dopo è riuscito a trattenere Osimhen, che lo voleva mezzo in Inghilterra, l'Arabia gli ha offerto 5 miliardi al minuto, lui gli ha detto no, insomma. Sull'Arabia volevo sentire
Il giudizio del Bamba. Ovviamente che tutti gli autori ha fatto così, ti ricordi con Benitez, con Ancelotti, sempre fatto un po' così, no? Presidente padone, no? Quindi decide lui e decide lui come
un po' troppo, nel senso della Laurentiis.
Fagli sia Spalletti, c'è pure differenza, è meglio Spalletti.
Beh sì, anche perché Garcia, che veniva da un campionato col Marsiglia,
sì, metà classifica,
ha fatto bene a Roma, per carità,
prima parte di stagione,
ma
poi
interrompi, no, un movimento che secondo me è un progetto di 2-3 anni, devi comunque imbastire con una città come Napoli,
è
una città più bella d'Italia, più bella d'Europa,
vero. Si mangia anche bene, ecco.
Ma Napoli, tutti Napoli. A Napoli,
radiofonica, a Napoli si mangia bene,
si mangia bene anche troppo,
il bovini
e babà napoletano, scusate. Non si può fare la dieta a Napoli,
assolutamente no. Quando
babà,
mi dicono
salato,
dottoressa, vado a Napoli, ho detto ok, ricomincia dopo che torni da Napoli, che fai?
Saggio consiglio,
città bellissima.
bellissima.
E quindi niente, ecco,
no, parlando al discorso del fenomeno della rabbia, no?
Sì.
Fa in Inghilterra, anche in Inghilterra, no? Perché sarà, doveva andare in Arabia, poi è rimasto a Ivre, non più andato via, ma io fino a 120 milioni, 150, ma
credo 250 milioni l'anno,
cifre,
Ronaldo ne prende 200.
Il fenomeno ormai sta invadendo il mercato, no? Il campionato inglese, italiano, insomma, sono stati questi abiti.
Io sull'Arabia, Mancini, no, sai che è andato a allenare,
non ha fatto per soldi,
nazionale.
Perché ha perso motivazione in
Italia, non
credo. Salutiamo Mancini.
Non c'ho molto da dire sull'Arabia, lo sai, non mi rendo ancora
conto. No, però che sta,
è un fenomeno talmente debordante, perché sai, tu c'hai
esagerato,
noi più o meno quattro, dopodomani arriva uno, ci dice ascolta, poi in radio non siete male, insomma, vedo 5.000 euro a
mese,
al secondo,
ma anche a mese.
Però ragazzi, io ve lo devo dire, devo mettere il mio contributo, che esce fuori un attimo al discorso, ma io sono stanca di andare nei pub a avere i televisori con le partite che sotto, poi
ma ora con l'Arabia sarà ancora peggio,
infatti
non solo ci saranno le partite della Premier, il calcio femminile, le partite delle squadre arabe, che
e di dopo potevo fare Coppa Campioni
anche nomi
alla Hid Alihan
c'è andata chissà.
Gli speaker si prepareranno, penso. No? Io, una cosa che mi affascina molto del calcio guardato in TV è lo speakeraggio. Devo dire che mi è capitato di recente, non so perché, comunque, per come mai sono capitato in questa situazione, però c'era uno speaker, ho pensato caspita quanto sono bravi questi a descrivere tutto, ma anche i nomi, cioè con i nomi, io sento dei nomi per la prima volta, penso, mazza, sono bravissima, ti affascina solo per quello.
Sì, lì
gli italiani, diciamo. Italiani sono bravissimi.
Mi ricordo uno, buffa.
In fronte, ascoltando, guardando partite buffa, con commentatori inglesi, ho notato che la preparazione, ma anche l'entusiasmo, il coinvolgimento dei commentatori italiani non ha paragoni. Può essere paragonato al qualche sudamericano e spagnoli per rimanere in Europa, e per il calcio femminile addirittura anche qualche donna. C'è una commentatrice spagnola del calcio femminile che è assolutamente bravissima, sia dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista narrativo.
Si è trovato quindi un elemento positivo, insomma, per lì. No, sono d'accordo anch'io che in generale il telecronismo italiano, anche se è molto ridondante a volte, però sono molto preparati, indubbiamente.
No,
sono molto cresciuti, secondo me, negli ultimi anni. Dai Pizzul, noi
Francesco e Epi
siamo cambiato subito argomento dalla ripresa vita.
Sottolineare
l'interesse che stima. Ma
secondo me dell'Arabia Saudita c'è poco da dire.
No, ma infatti ho accennato.
Giudizi morali non li voglio dare. Perché
no, infatti ho accennato e basta.
Io sento detto, se a me mi offre
un fenomeno che non
faccio che quanto potrebbe mi offre il doppio in Arabia Saudita.
Alla lunga.
Potrebbe cambiare, no? Ma geografia anche del parlare in Italia.
Vabbè, fare una trasmissione radiofonica in Arabia Saudita prendi
5.000 euro al mese, lo fai.
Subito.
Lo fa.
Mica che lascio abbandono i miei affetti.
Partiamo a Sant'Egidio, c'è cioè, per Dubai.
Iscriviti,
no? Erba dove vuoi. Si pensa che è tutto automatico.
Si pensa a Giovanni.
Telefonerei tutti i giorni
dopo. Poi lui c'ha la testa.
Comunque c'è un attore
la Ryanair,
di cui parliamo dopo.
Per venire giù.
Poi il carburante.
C'è un carburante. No, un attore
molto aperto.
Ah, ok. Un relatore sta facendo molto male in Italia, che è De Zebbi, di cui devo parlare ora perché sta facendo
eccezionale
uno spettacolo con il Brighton, ha vinto anche 3-1 in casa del
Manchester. Perché tu dici, tu hai parlato giustamente, hai aperto questa finestra interessante sui telecronisti. Noi a livello di allenatori
siamo
in generale
migliori, penso.
Guarda il volley, volley c'è un allenatore italiano, Santarelli, che ha vinto gli europei con la Turchia femminile, ha vinto tutto, nel senso, noi in finale avevamo, adesso abbiamo un allenatore come De Giorgi che viene negli anni 90, Gianni allena la nazionale francese, c'è la cultura e nel calcio uguale, insomma, guarda De Zerbi, ma guarda Celotti,
sì, ma De Zerbi penso sia futuro, grande complimenti, è stata una stagione meravigliosa,
è stato da
Italia, Sassuolo, poi
da Foggia, che, insomma,
da Vialli e altri.
Andiamo con la musica?
Vai.
Una vita da mediano, chi sei?
No, buono, stasera sei sui classici,
allora ritorna.
Va bene, con voi. Qui parliamo di Oye Benji, no? I cartoni del Paglione, no? Non c'entra niente.
Sì, no, c'entra niente.
Oye Benji, ragazzi, scusate, un esempio di Paglione. Di Paglione, Oye Benji, che durava
sì,
una settimana.
Però è un cartone animato giapponese,
sì,
devo ancora capire.
Minimo, una due settimane forse.
Collegamento.
E non esisteva.
Qualche partita non è mai finita.
Sta finendo adesso.
Abito non esisteva. Solo per fischiare a fine della partita. Ritorniamo un attimo a voi sua serie.
Sì,
che la Roma che ha vinto 7-1 con Empoli,
7-0 con
l'Empoli. Salutiamo Empoli, ciao Empoli.
Iniziamo a salutare l'Empoli da lontano.
Ciao Empoli, è stato bello a 20.
Ciao,
in Serie A.
Quest'anno ha preso la pieghettina quella un po'.
Ma che caglia, non è che va tanto
gli sta
bene
a Empoli, 60 euro in gradinata.
No, salutiamo tutti gli empoesi.
Però la Roma, insomma, Dybala Lukaku davanti. Coppia d'attacco rispettabilissima. Mourinho, simpatico.
Molto simpatico.
Però di qualità, insomma, la Roma ha fatto due finali d'Europa League consecutive, fa sold out, questo forse non lo sapevi, fa sold out ininterrotto da 34 partite. L'anno scorso ha fatto tutti i sold out all'Olimpico con Mourinho, quindi è tornato. Però anche lì il fatto culturale a Roma incide ancora,
cioè?
Perché non è una squadra che non riesce a fare il salto di qualità, quello definitivo, pur avendo stesso discorso la Lazio, che è un po' in difficoltà,
abbastanza.
C'è anche da sempre, la vedo male la Lazio.
Atletico Madrid, cioè...
No, ma la vedo male che tutti
generale.
Lo Tito che non spende nemmeno se non ti offre nemmeno il caffè.
Neanche un cioccolatino, niente.
No.
Domani mercoledì c'è la Coppa Campioni e giovedì la Coppa UEFA.
Domani inizia la Champions e poi giovedì l'Europa League.
L'Europa League, scusate, chiamate Comas.
Inutili che conferenze. League.
Infatti la cosa
esiste in finale.
Basta. Come da Frosinone, perché sono la stagione Frosinone, i franceschi sociali.
Dovremmo prendere noi esempio da, a Perugia dal Frosinone, ma mentre noi se fa B, C1, C1B,
io fanno,
fanno
B,
Serie A, Serie B, ieri ha vinto 4-2 in rimonta,
col Sassuolo
di Francesco, che finalmente sta
avendo qualche soddisfazione,
sta riprendendosi un pochino dopo un paio di esoneri. Insomma, una piazza strana Frosinone, insomma, riesce a rilanciare le sue stagioni in Serie A. E c'è un giocatore molto interessante, Forestieri, segnalo.
Forestieri, sì, adesso ingaggio, domani lo chiamo ingaggio per venire qui in radio. Io offro,
riparla verso
chi
maggio.
Ha trovato il stipendio? Se ho fatto qua in radio, io offro mia.
Poi male l'Udinese, malino il Cagliari,
molto malino il Cagliari.
Ranieri,
Monza, così così.
E Monza, c'è il post Berlusca. Non sapete, a giugno sai che ha lasciato.
C'è Gagliani adesso, posto suo. C'è Gagliani e i figli ci stanno.
Ero sul Gran Sasso, tra
quando è morto Berlusconi. Tu dove vai quando è morto Berlusconi?
Qui a Perugia.
Tu vai in Inghilterra?
Inghilterra, fortunatamente.
Sentiamo il finito. E poi, no, anche. No, dopo altre squadre sotto terra non ci stavano, bisogna di fuori del Cagliari e Empoli.
No,
dai.
No, no, no. L'Udinese ancora... era male, ha venduto Beto, insomma.
Ma Everton in Inghilterra.
Everton, anche 40 milioni.
Io li metto
e comunque una Serie A ancora molto, molto
quattro giornate ancora,
itinere, quattro partite, insomma, però secondo me ora in generale riannodando un po' il discorso sotto il segno dell'Inter, se non è grande favorita con distacco.
Se non vince poi vanno nella Coppa tua, che stai dando la terza volta,
quindi
se non vince
Champions
la Coppa tua
sarà comunque difficile.
Sì, ripete come questa Inter affronta la società,
non è stata da puntare lo scudetto.
Certo, Dio Manid, a Juve, no,
Juventus sei fuori, e poi le altre in Europa,
e mia nel Newcastle,
il Napoli gioca a Braga,
Napoli a Braga, sì,
in casa col Braga,
a Juve fuori, quindi non la fa
niente, però sì.
E Manchester City affronta Stella Rossa invece
Excel.
A Bengalo.
Manchester City affronta Stella Rossa e segna 4 reti come sì, da 5 anni.
Ma questa pagamento questa pagano le ultime 5 stagioni.
Ne segna meno. Funziona così.
Hanno un fenomeno, ragazzi, veramente.
Beh, il Cyborg 2.0, l'evoluzione del calcio di Guardiola, che si è piegato a questo, lo dico a lei, che è una nutrizionista,
vai,
questo gigante norvegese di 1,90 per 95 kg che mangia, fa colazione con 12 uova strapazzate. Okay.
La mattina
poi entra e
la mattina invece sta pazzito.
Ma a me personalmente, insomma,
ma non fanno male le uova, sta pazzato, non va bene, oppure
effettivamente incide,
le uova non aumentano il colesterolo.
Vedi, ecco,
cioè le uova
più basso
nel senso 12 uova sono è tantissimo, però in realtà poi i valori nutrizionali di un uovo. Allora, l'uovo c'ha tutto, però diciamo che a livello calorico non è che un uovo da tantissimo, cioè io 12 uova sono tantissimo.
Dal punto di vista proteico,
però dal punto di vista,
12 magari.
Vabbè, però alla fine c'ho tipo 12 grammi di proteine, cioè voglio dire, sì, però...
Bolt, considera che
c'ha
Bolt...
Tanta, scusa, le uova sono un alimento completo, hanno... metti acidi grassi insaturi e saturi insieme, proteine, e, insomma è un alimento completo, quindi va benissimo da sportivi, e secondo me, ecco, 12 sono tantissime, però per una...
A meno che sei alto 2 metri, bionico. Bollando,
esatto.
Dicevo un'altra cosa, Bolt. C'era invece famoso Bolt, è stato il più grande sprinter, tra i più grandi della storia. Mangiava il pollo fritto prima delle finali dei 100, però si parla di un giamaicano che aveva le gambe lunghe come tutto lui, il doppio di me. Cioè,
sì, è un piccolo gigante, diciamo.
Pure quello a livello calorico,
pollo fritto
va bene, fritto, però alla fine si tratta di proteine, in quel caso fritto. Beh, c'è un aspetto interessante il friggere le cose, nel senso, secondo per esempio la medicina tradizionale cinese, ma infatti in Oriente si mangiano tante cose fritte perché il fritto muove cistifeglia e quindi fegato e intestino, cioè aumenta la peristalsi della cistifeglia e stimola la peristalsi intestinale. Ovviamente il fritto fatto in casa, ora non entriamo in questo discorso, non da McDonald's.
No, insomma, interessante, però, perché c'è devo rimanere.
Quindi
sulla...
il vantaggio?
Beh,
attivando...
il vantaggio è che tiene un po'... è strano e paradossale, però... tiene un po', non dico in salute, ma in attività fegato cistifellea, si evita la stasi della cistifellea, quindi che succede? Che si emulsionano molto bene i grassi in questo modo. Si dà proprio, diciamo, e poi c'è il discorso del calore anche. Le cose calde sono cose yang, no? Mm. Quindi diciamo aumentano, danno più vitalità proprio all'organismo. Cioè il fritto non è così sbagliato, è sbagliato se uno fa male ma lo mangia tutti i giorni e non fai sport,
certo,
e non
sei
stimolando la cistifellea, quindi anche sotto sforzo ne...
diciamo il fegato è uno degli organi più importanti del nostro corpo, anche nello sport, no? Diciamo che aiuta a disintossicarlo anche un pochino. Disintossicarlo è una parola forte, però diciamo evita l'accumulo di grassi nel fegato. Cioè una cistifellea che funziona bene, infatti diciamo quando si hanno problemi di calcoli del fegato, in realtà sono calcoli biliari, si dà l'acido urso desossicolico, che è una bile diciamo artificiale, che serve a sciogliere e a ripristinare il movimento della cistifellea, proprio perché uno che non statico e non si muove, che mangia male, alla fine accumula questi grassi e vanno a intasare tutto quanto,
quindi
mettono in pericolo anche il pancreas. Invece viceversa, tenere ogni tanto la digestione
allegra
con, diciamo,
frittino.
Il fritto fatto assorbire l'olio, una cosa fritta,
certo,
fatta bene, non è affatto sbagliato, certo. Nella nutrizione funzionale è usata molto.
Quante volte consiglieresti a chi fa sport, o comunque a chi non fa sport,
a chi non fa sport una volta
all'anno,
una volta a settimana, ecco, magari non di più, perché non fai sport, allora okay. Il fritto è sempre un grasso, cioè una persona che non fa sport non mantiene, diciamo, il corpo proprio in perfetta salute, no? Siamo molto sedentari noi, quindi vai poi a smaltire. E poi comunque è calorico l'olio, il fritto.
Chi fa invece
sport, secondo me, lo può fare un po' più spesso.
Attività sportiva, diciamo, media, quindi 2-3 volte a settimana?
2-3 volte a settimana, secondo me, se lo può prendere 2 volte a settimana, una buona frittura. Ma per esempio anche le
poi
le
dipende
verdure
anche dal gusto, sai, per esempio il fritto io non è che l'adoro troppo, però non ho mai trovato... Vuol dire che ti opprime, insomma.
E poi dipende pure cosa friggi, perché se friggi il formaggio, ovviamente non è
così
molto
indicato.
Ok. No?
Il pesce?
Il pesce sì, sono proteine, quindi...
Quali sono i cibi che da evitare, se fritti potrebbero essere troppo
carichi? I formaggi sicuramente. Anzi, mi viene a dire soprattutto i formaggi. Perché altro proteine ora adesso la pizza fritta pure il carboidrato, ecco, quello magari non è tanto buono, perché ovviamente il pane assorbe l'olio, quindi noi dobbiamo pensare alla frittura come rivestimento esterno dell'alimento, non tanto il fatto che l'alimento assorba l'olio, quindi per esempio il pesce fritto va bene, come fanno i giapponesi, i cinesi. Le verdure fritte vanno benissimo.
Sì.
Sì.
Crude.
Sì, se no già hanno poco, poi si perde.
Ma scusa, quindi per chiudere questa finestra molto interessante, perché poi c'è il richiamo allo sport,
assolutamente,
la nutrizione fondamentale. Quindi il nostro nemico, scusa se sintetizzi, il vero nemico sono gli zuccheri.
Allora,
se pensi a
zuccheri
Diano,
semplici. Ora, per quanto riguarda gli sportivi,
insomma,
i raffinati,
pasta, purtroppo.
Per quanto riguarda gli sportivi, ancora, vabbè, lo sapete, no? Gli sportivi devono mangiare carboidrati.
Io vado in bicicletta, purtroppo, se la mattina prendo il miele.
Ma devi
poi
prendere molto di
poco.
Più. Sì, però chi fa sport lo zucchero semplice lo smaltisce benino. Ok? È chi non fa sport che deve evitare i raffinati, però tra i raffinati
tipo?
Allora, vabbè, lo zucchero da cucina, anche gli alimenti, anche diciamo il fruttosio, questo fruttosio, cioè non fruttosio distrugge il fegato.
Una volta era famoso il fruttosio,
meglio
fruttosio.
il saccaroseo, che è lo zucchero da cucina.
Scusa, il fruttosio non è anche nella frutta?
Sì, però nella frutta è ben bilanciato, è un prodotto naturale. Io ho imparato che le cose naturali sono sempre ok, bene o male. E noi invece raffiniamo. Tornando alla pasta, in verità io sostengo quest'idea, cioè tra tutti i carboidrati, ora esclusi i legumi che sono pure carboidrati proteici che fanno molto bene per lo sport, il legume ovviamente è il massimo. Il secondo paradossalmente è proprio la pasta, per una semplice ragione: la pasta quando viene preparata dall'industria viene essiccata, quindi perde tanti zuccheri aggiunti, in più viene bollita, cotta in acqua, perde ancora altri zuccheri, rimane amido, ma l'amido è uno zucchero complesso. Quindi è uno dei carboidrati più dietetici, cioè tra pasta e pane, meglio la pasta, ma stiamo scherzando.
Interessantissimo.
La pasta è il mio alimento preferito. Purtroppo io non mangio
la carbonara, un altro
di e poi parli il tuo spunto di prima,
il dolce nello sport, lo zucchero semplice, sì, per esempio, senza esagerare, però quando si fa attività sportiva in maniera intensa e i muscoli si nutrono di zuccheri, cioè questo, e quindi un po' di zucchero semplice non fa male quando uno fa sport. L'ATP ha bisogno di energia, cioè ha bisogno di nutrimento dell'ATP, sono i zuccheri.
Quindi consigli, prima la cosa
mi sono espressa
dal
male,
punto di vista,
chiarissimo.
Dal punto di vista dei carboidrati, giusto questa curiosità, quanto il riso possa contribuire a un
allora il riso per gli sportivi,
e che tipo, che consigli daresti a chi fa sport almeno due o tre volte a settimana,
lo faccio.
Che tipo di zuccheri assimilare?
Intanto alla prima domanda ti dico, il riso va bene per, allora, chi fa sport è più abilitato, diciamo, a sgarrare, no, in qualche modo, su il riso va bene, il zuccherino però va bene. Quello che consiglio è, cerchiamo di mangiare un riso semi integrale, almeno semi integrale, non bianco. Non è sempre tanto
perché
piacevole.
Piace tanto.
Riso venere va bene.
Quello
è nero?
Sì,
nero.
Sì.
Io mangio
nero.
Quello a casa.
Riso bianco non è.
È tanto zucchero. Il problema dei carboidrati, okay, sai qual è? Che gli amidi gelificano, no? Tendono a gelificare. Se gelifica l'amido, anche il riso si presta a questo, le amilasi non riconoscono più i siti d'attacco per, diciamo, catabolizzare lo zucchero. Quindi il riso integrale lì è importante. Se integrale diventa gel, fa male al fegato, cioè ecco, tutto questo muco che proviene dai carboidrati raffinati non fa bene al fegato, qualsiasi cosa che produce muco non fa bene al fegato. La pasta va mangiata molto al dente, per esempio,
al dente,
però insomma non
dente,
troppo cotta.
Mi dicono in Puglia, al dente, al dente. Cioè, cioè la famiglia
dente. Pugliese,
la
abruzzese, io
diceva al dente, la vuoi la pasta.
No,
qui la pasta al dente, credo che siamo tutti,
sì, siamo tutti d'accordo.
Il riso,
in Inghilterra,
discorso
non pasta, proprio,
okay. Oh, non è proprio a dente.
La 20 minuti, 30 minuti va benissimo.
Fritto.
È fitto.
Penne bollite, 30
fitto,
minuti va
è fitto, cioè, è fitto. È fitto.
Ci va anche se devi andare a fare una telefonata, una corsa o una doccia. Ma,
invece è fitto in Inghilterra, ma non lo sai com'è.
Un po' troppo forse.
Vabbè.
Vabbè.
Un po' come.
Scusa, faccio un'ultima domanda. Scusa, che poi se passa un po' il cappello finale, c'ho una curiosità sulla birra.
Ma
lì si faccia la spera.
Metto una canzone che può essere di questo
momento personale, allora, la birra, più che dell'alimentazione.
I miei amici mi prendono in giro perché arrivo un po' scatole un po' sulla birra. In realtà la birra ha un sacco di proprietà nutrizionali, qualità. Siamo d'accordo, va bene. È un po' meno calorica del vino, va bene, ma
questo è un vantaggio notevole.
È fatta con lievito, cioè c'è lievito dentro. Che serve il lievito? A cosa? Perché lo usiamo il lievito?
A dormire meglio.
Gonfia.
Gonfia.
Fa questo.
Però tu
Allora,
gonfia
tanto, non piace tanto, manco l'alcol, però la birra ancora di più, al fegato non gli piace tantissimo, ma soprattutto, allora, chi la promuove dice si va tanto in bagno, si urina tanto, sì, però voglio dire, è come tenere la frizione sempre premuta, nel senso, questi reni li consumi se bevi sempre birra, cioè, a un certo punto non è il modo migliore per, diciamo, disidratare.
Il vino è un po' meno, quindi...
Il vino è diverso perché ovviamente non c'ha questa cosa del lievito, per cui il vino c'ha i suoi pro e contro, diciamo i pro magari fa bene.
Te preferisci nel tuo, preferisci la birra o il vino?
Piacciono entrambi,
di gusto.
Mi piacciono entrambi. Beh, d'estate pure a me piace la birra, lo devo
per esempio,
dire.
Ecco, una cosa, scusa, non per gusto personale, non so, per esempio lui o te credo che ti piace meno la birra. Per esempio io odio, negli ultimi anni non riesco più a bere le birre artigianali. Non mi piace,
ormai, invece
bevo solo
tanti.
Quelle industriali, per me, cioè, queste birre ce ne tante ormai qua.
No,
mi piacciono, troppo, sembrano troppo complesse.
Ovviamente non siamo sponsorizzati, non sei sponsorizzato con birri fisici.
No, purtroppo no, soltanto i vinifici d'Italia. Tutti anche i viti italiani, tutti i enoteci italiani.
Delle industriali, porti una Bex.
No, vabbè, ti porto una Bex. No.
Interessante, assolutamente in linea
poi,
con la
diciamo
puntata
che Eva,
siamo partiti da Holland e siamo finiti
a fino a
birra. 12 uova.
Chi fa sport, per rispondere alla domanda, 2-3 volte a settimana deve assolutamente mangiare i carboidrati, ma pari,
pensavo
bere
birra, stavo sperando di bere almeno.
Mangiate la massa magra se devo fare. Vanno per
io pensavo,
chi si allena.
Credevo tutti i giorni che
sì,
si
sì.
Fa...
Chi si allena prende almeno 4 grammi di carboidrato per chilo corporeo.
Sì, perché tu pensi che i ciclisti hanno...
I bodybuilder, perché io lavoro anche a palestra...
Beh, per pasticconi giganteschi.
Vabbè, ma
non posso assimilare tutto che carboidrati
per proteine. Io ho persone che fanno 250 grammi di pasta a pranzo e cena, bodybuilder.
E in mezzo un pollo intero, probabilmente.
Sì.
Mamma mia.
È così, è la fisiologia, perché abbiamo bisogno di carboidrati. Certo. Il carboidrato liquido è la maltodestrina, però per via dei discorsi glicemici, poi adesso mi fermo qui, ovviamente non è molto sponsorizzata perché alza troppo il picco glicemico. Invece i carboidrati con fibre, le fibre tengono bassi un po' i picchi.
Il ciclismo credo che ci siano, dopo chiudiamo, i famosi chetoni.
La chetosi, però i chetoni sono grassi, sì, sono
ciclisti professionisti, ovviamente.
Come te.
Ma strano perché
tu anche zia hai fatto,
perché la chetosi in fondo toglie un po' di idratazione al corpo, quindi
vabbè, lo compensi con la birra, quindi
esatto,
va bene,
dai.
No, poi
Eva ritorna,
ritorna, è molto interessante
su queste pioe,
no, voglio la prossima volta magari tra
ritornerà,
si parla meglio di legumi, perché io, a parte la birra, legumi, io mangio legumi,
facciamo anche una cena di legumi, vino e birra e poi fitto, no, poi
i ceci.
Potremmo anche proprio pietanze, no?
Così si fa la scena dei legumi.
Possiamo cucinare qua.
Tanto la camera non c'è, quindi
durante gli intervalli.
Va bene, metti.
Ma chi suona gli occhi? Abbiamo un po' di birra, secondo te? Abbiamo un po' di birra.
Beh, secondo me un po' sì, dai.
Sentiamo questa canzone.
Che metti?
Adesso sentite.
Questo è.
Eccoci qua, tornate indietro, sentite la mia banda, sono io.
Che bello questo pezzo.
Di qualche anno fa,
eterno.
È fantastico. C'è un fenomeno.
Molto classico. Sì, c'è un fenomeno,
diciamo,
nel mondo.
Vai.
Invito tutti gli appassionati di sport a seguire questo essere soprannaturale. Si chiama
Armando
Duplantis. Specialità salto con l'asta, sport atletica leggera, ragazzo di 24 anni, simpaticissimo, tra l'altro lo vedi tutto salta, simpaticissimo, nato in America, passaporto svedese, che sta rivoluzionando praticamente i limiti dell'uomo nella specialità più complicata dell'atletica, del salto con l'asta. Non so se mai visto come fanno con l'asta, proprio io spacco tutti.
Difficilissimo.
Io neanche riesco,
cioè, difficilissimo pensare ad alzare. Lui considera che ieri alle finali della Champions dell'atletica ha ribattuto per la settima volta consecutiva il record mondiale, che ovviamente gli apparteneva già a lui.
Passato.
Tra l'altro scena molto bella, perché appena ha battuto il record i suoi avversari l'hanno abbracciato, perché lo considerano una sorta di di alieno, nel senso che sanno benissimo che finché ci sarà lui, mondiali, europei,
inizia tutto,
competizioni, c'era tutto, e lui sta viaggiando praticamente per dare l'idea del fenomeno. Con questa quota di 6,23, il secondo al mondo è 20 centimetri sotto. Vuol dire che lui è avanti in questa specialità di circa 25
mamma
anni.
Mia.
Quindi è un qualcosa
è un fenomeno
straordinario, e sta facendo avvicinare tanti ragazzini al salto con l'asta.
Per
fortuna
ha fatto
un record del mondo con solo 4 salti al primo tentativo, a 6,23. Nella specialità di atleti di questo livello ce ne sono stati due nella storia. Uno era Sergej Bubka negli anni 90, russo, che infatti ha avuto fino a 6, era arrivato a 6,12.
Mamma mia,
è stato il primatista del mondo per tantissimi anni, anche lui talento pazzesco eccetera, e sembrava imbattibile, perché è una specialità anche molto difficile da fare, non è che nelle scuole ti fanno fare il salto con l'asta, insomma. Quindi
esatto,
trovare, è arrivato questo in 10 anni, 5 anni sta rivoluzionando.
Quanti anni hai lui?
Ed è incredibile che secondo me lui è nato, che dicevo, è nato con l'asta a mano. Ed è eccezionale, simpaticissimo, infatti
nato
invito veramente
10 novembre del 1999.
Tutto cosa, quindi... salta, tu fai dei salti.
Ah, appena 23 anni.
Cioè, 23 anni, è un... questo arriva tranquillamente a 6,30.
Che spettacolo.
Perché poi è chiaro che anche a livello economico lo sponsor magari gli dice non mette l'asticella, sei a 50 da subito.
Lo sanno, se Ghiai Bubka faceva tanto, batteva il record.
Batteva centinaia di euro. Bubka, visto, te lo ricordi, non ti ricordi che fenomeno? Tanto alto del resto, come lui, perché non è altissimo, però ha un'elasticità che è
coordinazione
incredibile,
tecnica,
incredibile. Quindi seguitelo, perché questo è divertente, sta portando
mondo.
Tanti mondo, è un mostro, cioè tu dici questi qui mi appassionano questi talenti fuori della storia, insomma.
No,
questo resterà tra 150 anni, se ancora esisteremo, dice, ma Duplantis,
svedese,
quello che saltava 6,50.
Ha fatto una sottinaia e appunto una paiana, perché è veramente un fenomeno.
Il vantaggio di fare sport come salto per l'asta, quindi puoi battere il record del mondo quante volte vuoi,
sì,
a differenza di sempre 100 metri non puoi rallentare.
No
esatto. Sapendo magari la prossima volta puoi farli fare
giochi proprio su giochi. Tra l'altro nell'atletica sempre c'è un fenomeno americano, Lyles, che sta arrivando ai livelli di Bolt, stile di corsa eccezionale, veramente stile americano, fisico incredibile, talento puro, ma c'è tante donne forti.
Chissà quanto pollo fritto, birra
mangerà,
insomma, tanti polli possa mangiare.
Invece la Ferrari
Duplantis niente, Sainz
ha mangiato il pollo fritto perché è arrivato prima.
La Ferrari ha vinto il premio del sonno, il campione del sonno. Di solito adesso la Formula 1 funziona che guardi la prima curva, che sta proprio, ha vinto il gran premio, non so se l'hai seguito, che la Red Bull è superiore, la Ferrari ha vinto un bel gran premio, l'ho vista. Se non ti addormenti vuol dire che non vince.
Che non vince per abbiamo detto il paravolo, ha vinto la Polonia.
Pallavolo se ne è parlato, insomma, quindi... a livello in questo momento credo che se
la Slovenia è arrivata terza.
Il prossimo,
no?
C'è l'Olimpiadi, no. Parigi 2024, col Bamba andremo a vederle
al
gratis.
Tennis di...
e poi c'è la Coppa Davis, siamo forti anche a tennis. Non so se
esatto,
tennis.
Anche
io
tennis.
Sono un adoratore di
femminile.
Alcaraz, ve lo dico, sta superando Federer. Io sono innamorato di Alcaraz. La fidanzata,
salutiamo, che sicuramente
salutiamo
ci ascolta.
Grazie,
ho visto la finale di Wimbledon, mi sono messo a piangere.
È grandissimo,
eccezionale.
Grandissimo.
In Spagna c'ho un amico.
Ho fatto un recupero.
Comunque poi Djokovic se l'è giocata, nel senso che poi ha detto gli usò alla grande. Però secondo me Alcaraz è entusiasmante, c'ha dei colpi superiori anche a Nadal. Poi magari non arriverà a vincere, quello che hanno vinto questi qua, e l'Italia di tennis è un momento importante, fa le finali di Coppa Davis
e facciamo anche i complimenti a Perugia che ha vinto con la Spagna, a Gubbio che già la playoff sta facendo benissimo, e a Vicenza che ha vinto 1-0, quanto ha vinto? Con Diano in panchina,
ritornerà questo
Cinque anni
Champions.
Il Gubbio invece è molto seguito.
Sì, già la Piova sta facendo bene.
Sotticeri è molto molto
Sotticeri seguito.
Facciamo in bocca al lupo a Spalletti, che ha iniziato una nuova avventura.
Ragazzi,
diceva, no?
Va bene, ottima
italiana.
Cioè, mai, cioè,
ovviamente
facciamo un mondiale, speriamo di farlo, insomma, il pavimento europeo.
Hanno attinenza con chi non ha problemi, perché poi rientra in me la parte, diciamo, quella più tradizionale da nutrizionista. Ovviamente chi ha problemi di fegato, tornando al fritto, cioè se uno c'ha un fegato, io adesso perché penso agli sportivi, a chi sta in forma, però se uno c'ha problemi di fegato non va bene il fritto, perché ovviamente aumenti la steato, cioè non va bene. Se il fegato non funziona bene non può
mangiare il fritto.
Esatto, cioè discorso del colesterolo anche. Il colesterolo più di 500 mg in un pasto il corpo non ne assorbe. Allora chi prende una frittura e dice ok, ne prendo poco perché sennò mi aumenta il colesterolo, fa male. Te fai una, perché tanto più di tanto non vai, e basta, per quello si dà poco, perché ovviamente bisogna tenere un po' i grassi plasmatici sotto controllo, però una volta a settimana, per chi non si allena, e un paio di volte per chi si allena, va bene. Per chi è in forma,
segnate
queste indicazioni.
La prossima puntata.
Bravo, mi chiedo a voi due, quando fate il prossimo? Assolutamente, hanno fatto esame del sangue. Il prossimo
giustificazione
della mamma. Sì,
250, Nicola, ti tolgo il Nicola.
Portiamo in pietanza.
Birra artigianale come prescrizione.
Artigianale, per carità.
No, io chiedo il prossimo fantappaione insieme, quando lo fate? Perché
mai.
Ma chi è ultimo e chi è penultimo? Questo non ho mai scoperto.
Parla,
tutto finito, va bene.
Se lo prendi bene è divertente, prendi come noi è stressantissimo.
Tra due settimane io tornerò dallo
psicologo, quindi superare il trauma davanti a calcio.
Grazie a Manu, grazie a Giovanni, mi ha fatto una bellissima sorpresa ad amico. Ti ringrazio di cuore.
Bella serata.
Grazie Eva, che sarà anche il prossimo lunedì.
Sì, il nuovo
membro dello Stato, quindi ci sarà anche il prossimo lunedì. Grazie,
sì, è trovata bella questa prima. Molto bella.
Mi lascio con una canzone. Waka waka.
A provare il salto con l'asta stasera.
Io. Perché mi ha detto
waka waka. Puntamento al centro, vicino alla fontana, per il salto con l'asta.
Dei mondiali 2010.
Salviamo la fontana.
Ecco cane.
Dove ha fatto la bellissima figura. Ricordi, siamo stati.
Eh sì, ottimo, come quell'altro del 2014.
Ragazzi, noi siamo sabato con altre storie e poi su lunedì sempre 8:30 con.
E tra due lunedì l'angolo del deportista.
Appunto, con Emanuele Nicola e altre persone.
Ospitone top, proprio mostruoso.
Arriva Sakia, mito. Buon lunedì, buona
anche
settimana.
La cugina,
tutta la famiglia. Fate bravi. Ciao.
Ciao.